L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
Scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando
con gli sci.
Eh no, quest'anno no, o forse sì, o forse non ora. Ben ritrovati da Anna Migliorati. È stato il tema della settimana, lo so, ma anche con l'economia delle piccole cose torniamo a guardare alla montagna. Lo facciamo però come sempre a modo nostro, raccontando innanzitutto la nostra storia, visto che per il momento le uniche date certe per la riapertura degli impianti sciistici segnate sul calendario sono quelle delle gare di Coppa del Mondo a dicembre in Alto Adige e Trentino, le due gare veloci in Val Gardena il 18 e il 19, lo slalom speciale di Madonna di Campiglio il 22, e per quelle sì, si sta preparando tutto. Allora cominciamo con Andreas Skenek, presidente del consorzio impianti Val Gardena.
Certo, le gare di Coppa del Mondo, come non certo, si faranno lo stesso, ovviamente su quelle piste è già iniziato come su tutte le altre. Chiaramente avremo un messaggio molto positivo, molto conta poco se poi non possiamo aprire la stagione. E comunque è sempre una manifestazione da fare, da fare.
Cosa significa per voi non aprire la stagione?
Vuol dire perdere metà del fatturato, anzi due terzi se non di più del fatturato, perché per esempio noi abbiamo 25 impianti che funzionano d'estate, invece 70 casa impianti che funzionano d'inverno. Poi ci sono tutte le categorie che sono attaccate agli impianti, maestri di sci, le bike in montagna, tutti i fornitori e così via.
Poi ogni anno in realtà si crea un tassello in più di questa macchina.
Certo, noi per esempio l'ultima estate avevamo il programma di investire in tutto il Dolomiti su 100 milioni di euro, ne abbiamo investiti 95, però sicuramente la stagione d'estate prossima, se la stagione non c'è, non ci saranno più questi investimenti.
Non è bastato il boom che si è detto quest'estate di gente in montagna a compensare almeno un po'?
È diverso, e poi specialmente è a zone diverse, perché ci sono zone che lavorano solo con il turismo invernale, c'è la zona che lavora solo con l'estivo, invece c'è la zona che lavora il misto. Il misto ce ne sono pochissime, perciò anche la stagione estiva non ci ha aiutato, è stata più positiva di quello che il turista invernale è un turista più sportivo, più veloce, più dinamico e così, questo è vero, no? Però bisogna dire anche d'estate, se è stata in montagna, almeno qui da noi, devo dire che la gente proprio si atteneva alle regole, anzi si atteneva alle regole di più che il tedesco, che quest'anno sono stati pochissimi, no? Però il tedesco era un po' più permissivo, diciamo così. È chiaro che non è che quest'anno si sia come l'anno scorso, ma c'è stato qualcosa in mezzo che è la pandemia. Perciò secondo me anche quest'anno sicuramente i flussi saranno molto minori. Quelli che ci saranno si riuscirà, secondo me, a gestire molto molto meglio di quelli casomai che sarebbero stati l'anno scorso, perché se ci fossero stati gli afflussi l'anno scorso, che era una stagione record finché abbiamo chiuso, è chiaro che è diverso, no?
Sulla cima tutta bianca torneremo, un cuzzolo nella montagna con la neve, avanti così per la valle noi scenderemo come piedi un paio di
Dall'altra parte delle Alpi, ai piedi del Cervino, sono comparse invece transenne a segnare l'invalicabile frontiera quest'anno, frontiera europea dello sci ai tempi del Covid. Una lunga recinzione blu lungo il confine tra l'Italia e la Svizzera che taglia in due il ghiacciaio del Plateau Rosà, 3.500 metri di quota. Da una parte c'è il comprensorio di Cervina, chiuso, dall'altra le piste svizzere che sono aperte, lo sono da inizio novembre e anzi pronte per il pienone di Natale. In tempi normali è un confine invisibile perché è un unico comprensorio sciistico internazionale, uno dei più grandi e frequentati d'Europa. Ora invece i versanti italiano e svizzero sono diventati due mondi lontanissimi. Ma decisioni politiche o meno, l'abbiamo già raccontato, l'economia della montagna ruota innanzitutto attorno alla neve. La neve però non quella che cade dal cielo, perché ormai da anni dalla neve degli impianti di innevamento e quelli costano e soprattutto devono lavorare o non lavorare in queste ore. E quindi le decisioni di oggi peseranno anche sui mesi futuri, non solo sulle vacanze di Natale. Ecco perché, lo ripetiamo sempre, la salute è la priorità, ma dobbiamo conoscere cosa c'è dietro. Allora io saluto anche Valeria Ghezzi, presidente dell'ANEF, l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari.
Buona giornata a voi e agli ascoltatori.
Innanzitutto la premessa: lo stop allo sci funziona se funziona per tutti. Su questo siamo tutti d'accordo.
Assolutamente. Non possiamo pensare che lo sci è pericoloso, ma se vai in Austria e in Svizzera non è più pericoloso e quindi gli italiani andranno là a sciare. Sarebbe solo concorrenza sleale.
Sci o non sci durante le vacanze di Natale, per lo sci e per tutta l'economia della montagna, questi sono giorni di decisioni importanti, perché da decidere c'è se avviare la macchina, cioè se scommettere che prima o poi la stagione prenderà il via. Vale a dire, dovete decidere in queste ore se innevare.
È la parola scommettere. Noi questi giorni, tutto l'anno noi ci prepariamo per la stagione invernale o almeno tutta l'estate. Adesso dobbiamo iniziare a far neve, è una spesa immane, circa 15.000 euro a ettaro, 100 milioni di euro per innevare l'intero sistema di piste da sci italiano e non può essere fatto come scommessa.
E non innevare non si può, come dicevamo, non è più la neve naturale che regge il sistema anche economico.
Sì, diciamo prima di tutto la sicurezza, oltre a una garanzia di prodotto, che con la neve programmata si fa il fondo delle piste, si garantisce un manto uniforme, omogeneo, la neve, la garanzia.
E va fatto adesso, in questi giorni, proprio ora?
Va fatta quando ci sono le condizioni climatiche e di temperatura corrette. Parliamo di temperatura umida, che quindi non è la temperatura che siamo abituati a vedere noi nelle previsioni del tempo, dove deve non esserci vento, altrimenti sprechiamo. Oggi noi siamo chiamati a decidere se aprire gli impianti o no, perché non è detto che le condizioni si ripetano magari anche nell'arco di 3-4 settimane. Decisione che noi andiamo a prendere poi sulle spalle di tutta la nostra comunità. Noi diremo agli albergatori, noi diremo ai maestri di sci, ai noleggi, sì, potremo funzionare, no, non potremo funzionare. Funzionare in caso di un'apertura subito dopo le vacanze di Natale, perché se andiamo a febbraio io comincio a vederla difficile. Mi hai fatto fare anche neve.
Quanti stanno innevando? Chi ci crede, insomma, nella scommessa?
Ma nell'arco alpino quasi tutti proviamo a crederci, punti molto molto complicati, perché il costo del far neve è un costo molto molto alto che sui bilanci delle piccole società rischia di impattare in modo molto ma molto più importante. Una nostra piccola società associata ha proprio provato a fare la proiezione di una non apertura: senza far neve non apro, perdo, chiudo con un segno meno per 350.000 euro, ma forse è sopportabile. Se faccio neve arrivo quasi a 1 milione meno e allora porto i libri in tribunale, come le dicevo. Questa è la differenza tra far neve e non far neve. La neve costa, ma la neve è a servizio dell'intera comunità.
Sciare o non sciare, ma soprattutto neve sì o neve no. E quanto resta popolata una montagna senza economia e senza neve? Non è questo un anno di certezze, ma di molte domande, sicuramente. E allora,
facciamo i conti.
E allora ritroviamo Fabio Corno, docente di economia aziendale all'Università Bicocca. Bentornato.
Grazie.
L'anno scorso è stato un anno record per la montagna. È evidente che anche se si riaprisse, quest'anno non saremmo a questi numeri.
Assolutamente sì, teniamo conto che nel 2019 in montagna sono andati 3 milioni e 8 di italiani durante le feste di fine anno e tendenzialmente nell'arco alpino si stima, anche in presenza di un'apertura degli impianti, una riduzione del numero delle presenze da 20 milioni dell'anno scorso, e quando parlo di presenze parlo di notti passate presso le località, passeremmo a 8 milioni e ci sarebbe una perdita secca di almeno 1,7 miliardi.
E a compensare, come è successo invece per l'estate, non basterebbero neanche le seconde case, giusto?
Direi proprio di no, perché questi dati di cui le dicevo sono dati che riguardano e gli alberghi, ma anche le seconde case di proprietà escludono solamente gli escursionisti. Fa mancare quasi completamente il turismo straniero.
Turismo straniero che pesa anche su questo settore, come abbiamo raccontato per tutta l'estate, per il resto del turismo italiano e per le città d'arte, un settore che parte di fatto già in perdita.
Perché stiamo parlando di oltre 120.000 persone impiegate in questo turismo, quindi persone stagionali che sono a spasso. Abbiamo anche i grossi investimenti che hanno fatto gli impianti di risalita e in genere le infrastrutture montane per adeguarsi al discorso del Covid andrebbero obiettivamente buttati via.
E a preoccuparci è soprattutto la Svizzera, giusto?
Direi proprio di sì. La Svizzera in particolare, l'Engadina per tutte, St. Moritz è aperto e si fa veramente fatica a ipotizzare anche un controllo. L'Engadina stesso è un covo di Covid, gioco di parole, non avendo cantone richiesto l'utilizzo di mascherine fino a pochissimo tempo fa.
Ma gli italiani ci andrebbero davvero sulla neve? Sono davvero disposti ad andare in vacanza durante il prossimo Natale?
Ma allora, gli italiani all'estero hanno dichiarato di non andare. C'è un recentissimo sondaggio SVG Confturismo che menziona come il 92% degli intervistati sceglie l'Italia, solo l'8% l'estero e uno su cinque degli intervistati sceglie la Toscana, come aveva fatto anche quest'estate. Quindi il turismo dello sci viene proprio messo in seconda battuta, in secondo piano.
Dal cocuzzolo nella montagna, sotto un cielo tinto col blu, e con in testa un passamontagna, scenderemo sempre più giù.
Noi ci sentiamo alla prossima Economia delle Piccole Cose. Un saluto da Anna Migliorati.